Radio Immagina.
Ben trovati su Radio Immagina, Sara Lilli in voce e oggi con noi la senatrice Valeria Valente, perché parleremo di un tema molto importante da noi dibattuto già qui diverse volte, è il tema della violenza di genere, del contrasto alla violenza di genere. Ne parliamo perché è stata approvata la scorsa settimana una proposta di legge relativa alle disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, un titolo complesso, un tema importante. Volevo chiedere alla senatrice Valente, che ringrazio di essere qui con noi, se lei ha definito questa giornata una giornata storica, la giornata dell'approvazione di questa proposta come una giornata storica, per quale motivo è così importante approvare questo tipo di legge e quindi il ruolo della statistica e delle statistiche, dei numeri in tema di violenza di genere. Grazie.
Allora, intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Per semplificare, così, visto che abbiamo detto che il titolo è complesso, darei una risposta semplice. Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un fenomeno forte che non riusciamo minimamente a debellare in questi anni. No, i numeri agghiaccianti di una donna uccisa ogni 3 giorni ce lo raccontano. Eppure sono state fatte molte leggi in tema di repressione, di pene, di istituzione di nuove fattispecie di reato. Quindi ci dobbiamo chiedere che cosa non funziona. Noi siamo partiti dal fatto che per aggredire in maniera efficace un fenomeno così, come dire, rigido, no? Sembra quasi ingessato, quasi scalfibile, è necessario conoscerlo semplicemente, conoscerlo in maniera adeguata, conoscerlo in maniera specifica, quindi dotarsi di un sistema in grado di leggere correttamente la violenza maschile contro le donne. Faccio un esempio semplice per essere capita dai nostri radioascoltatori. Noi diciamo che ogni donna, appunto anche io adesso, no, sono caduta, come dire, nel racconto comune, una donna uccisa ogni 3 giorni. I dati che però ci raccontano di 128, 133, e io ora ricorderei a tutti noi che 128 non è la stessa cosa di 133, perché in mezzo ci sono 5 vite, 5 donne, 5 storie, 5 famiglie, affetti, bambini. Questi numeri però sono numeri molto discutibili, molto contestabili, perché non sempre riusciamo a rilevare qual è il motivo che ha portato all'uccisione della donna. E una donna ammazzata, per cui un camion semplicemente non l'aveva vista, drammaticamente ovviamente, per strada, ma investe quella donna come avrebbe potuto investire un uomo, quindi non c'è differenza. È una cosa, non è un femminicidio. È un femminicidio se la donna viene ammazzata in quanto donna. E questo rispetto alla violenza più, come dire, grave. Poi ci sono tanti altri reati. Faccio l'esempio. Un danneggiamento dell'auto sembra un reato non di genere, no? Quelli che noi così propriamente chiamiamo reati di genere, ma una cosa è che a danneggiare quell'auto sia stato un passante in preda a un atto di violenza contro un altro, oppure semplicemente a un delirio da alcol, da stupefacenti. Altra cosa è se il danneggiamento a quell'auto viene inteso in una dinamica di relazione di coppia dove lui sta cercando in qualche modo di fare pagare a lei una scelta.
Il contesto è importante, certo.
Di quello è il reato di genere. Ecco,
certo,
allora il tema non è leggere con semplicità, ma è quello che facciamo con questa legge, chiedere ogni volta che si registra una violenza di questo tipo, quindi sia per i cosiddetti reati spia, che poi sono anche loro, lo voglio ricordare, dei reati a sé stanti, solo che sono spia molto spesso di un'escalation che porterà poi nel corso del tempo in molti casi all'uccisione della donna, perché è un'escalation di violenza che inizia e poi, come dire, lungo la strada diventa sempre più serrata, più violenta, più aggressiva. Quindi sia per i reati spia, sia per i reati più gravi come appunto l'uccisione oppure lo stalking, la violenza sessuale, noi cerchiamo di leggere correttamente e chiediamo a tutti gli operatori innanzitutto di rilevare la relazione tra autore e vittima. Gli operatori chi sono? Gli ufficiali di PG? Gli operatori del pronto soccorso? Piuttosto che gli stessi procuratori,
tutti i soggetti
che
certo che
hanno a che fare, registrano la notizia di reato, devono registrare. Poi chiediamo all'Istat di fare periodicamente queste rilevazioni e di farle anche col lavoro, intrecciando il lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Quindi un sistema sicuramente complesso che però cerchiamo di ordinare e di rendere soprattutto più efficace.
Perfetto, un sistema integrato, un sistema complesso, ma nello stesso tempo che mette insieme tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione dei dati certi sul campo e poi comunque nella definizione di statistiche che possono essere utili anche poi a generare politiche e azioni da mettere in campo per il contrasto sulla violenza. La senatrice Valente, non abbiamo detto in apertura, è anche la presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, che quindi su questo sta facendo un lavoro importante. Mi piace sapere da lei anche come si è arrivati a questa proposta di legge. Sappiamo che è stata approvata con l'unanimità del Parlamento. Volevo chiederle appunto se è stato un percorso lineare, incidentato, se c'è stato un lavoro trasversale con le diverse forze politiche, come è andata.
Intanto rispondo alla domanda, ma voglio dire una cosa per cui è tanto ancora importante questa legge, perché molto spesso quello che dicevo delle reati spia, intervenire di fronte a un danneggiamento, intervenire di fronte a un reato spia, fare in modo che tutti gli operatori si parlino, che esistano delle banche dati interconnesse tra loro, significa poter leggere in tempo utile, perché quante volte noi ci siamo sentiti dire, no, contrastare ok, ma molto spesso contrastare avviene, come dire, dopo, invece il tema è prevenire l'uccisione, prevenire, fermare quell'escalation, no, in tempo utile prima che si arrivi al peggio, si possa scontrare il peggio. È un sistema di raccolta dati tempestivo, efficace, ci può aiutare esattamente su questo fronte, quindi a scongiurare e a fermare il tempo utile. Questo mi sembra veramente importante. Come si è arrivati a questa legge? Intanto io sono prima firmataria, non in quanto solo Valeria Valente, ma in quanto appunto presidente di questa commissione parlamentare d'inchiesta, e quindi lì abbiamo fatto maturare, grazie a esperte, sento di ringraziare innanzitutto Linda Laura Sabbadin, che è direttrice generale dell'Istat, e soprattutto esperto di statistiche di genere, che ci ha sempre spinto e ci ha sempre detto che c'era questo vuoto normativo. Poi i rappresentanti del Grevio, Simona Lanzoni, che ha sempre sottolineato quante parti della Convenzione di Istanbul restavano inattuate, e noi con questa legge realizziamo una di quelle parti ancora non attuate. Ricordiamo che la Convenzione di Istanbul, oltre che essere il pilastro della lotta alla violenza, è legge di questo Stato, quindi andrebbe declinata in tutte le sue parti e, come dire, resa efficace in tutte le sue parti. E poi ovviamente le altre consulenti, magistrati che hanno collaborato con noi, avvocati dei centri antiviolenza, tantissimi, Maria Monteleone prima tra tutte, tra queste, ma soprattutto i commissari della Commissione, i commissari e le commissarie. Cioè lì c'è stata un sentimento comune, no? Tutti quanti noi che dobbiamo studiare come Commissione questo fenomeno, lo dobbiamo leggere, ci rendiamo conto che ci mancavano i dati e che era difficile, no? Anche per contestare quando veniamo in qualche modo tacciate di essere troppo di parte, troppo dalla parte delle donne, troppo. Allora ci servivano numeri certi, inoppugnabili, inattaccabili, e ci siamo resi conto che oggettivamente il fenomeno della lettura faceva un po' d'acqua da diverse parti il sistema, e quindi ci siamo dotati. E così la consapevolezza non è stato semplicissimo, soprattutto devo dire perché abbiamo imposto, diciamo, abbiamo chiesto uno sforzo considerevole, e qui mi sento di ringraziare forze dell'ordine, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, quando abbiamo dovuto capire che cosa andava cambiato nell'ingranaggio. Insomma, stiamo chiedendo a loro uno sforzo non di poco conto di riaggiornare modalità di lavoro operative che costano risorse, mezzi. Ricordiamo che da questo punto di vista c'è sempre un deficit di soldi e di uomini e di donne dedicate, e quindi gli abbiamo chiesto uno sforzo. Quindi questo forse è stato l'ostacolo più grande, ma abbiamo trovato per fortuna un governo, ministri competenti, la ministra Bonetti, ma anche la ministra Lamorgese, la ministra Cartabia, con le quali abbiamo potuto dialogare con serenità e grandissima
che
collaborazione.
Sono state recettive anche su questi temi.
Speranza, lo voglio ringraziare perché c'è una parte importante sui pronto soccorso, sulla salute. Insomma, tutti questi ministeri che hanno lavorato insieme ai componenti della Commissione, ovviamente aiuta che la Commissione lavori sempre in maniera trasversale. Così è stata unanimità al Senato e unanimità alla Camera. E questo ovviamente per l'unanimità alla Camera mi sento davvero di ringraziare tutti i gruppi, ovviamente a partire dal mio, ma non solo il mio, quindi Deborah Serracchiani, Cecilia Di Lea, che si sono dedicato tanto all'approvazione di questa legge, ma tutti i gruppi parlamentari. che hanno consentito questo voto.
Benissimo, siamo su Radio Immagina, continuiamo a parlare con la senatrice Valente di tema di violenza di genere, di contrasto alla violenza di genere e di statistiche, perché appunto è stata approvata questa proposta di legge relativa alle disposizioni statistiche in materia di violenza di genere. E ultima domanda, ultime due domande, una me la permetterò anche fuori tema, ma l'ultima domanda invece che volevo farle è più sulla sua esperienza da presidente della commissione d'inchiesta e anche da proponente di questa legge. Quanto ancora c'è da fare sulla violenza di genere? Alcune cose ce l'ha già dette, però cosa è stato fatto, cosa ancora c'è da fare in termini assolutamente...
Allora, diciamo, rispondo sempre, provo a essere diretta, sì, semplice. Due cose, sono due fronti sui quali bisogna proprio battere, ma in maniera determinata, convinta, senza mezze misure, dicendosi la verità. Innanzitutto, ristabilire un equilibrio nella gestione del potere tra gli uomini e le donne. La violenza maschile contro le donne è l'espressione di questo squilibrio di potere ancora esistente, al netto di tante buone leggi che promuovono la parità, è una parità ancora formale e non sostanziale. Troppe poche donne ai vertici dei processi decisionali, vediamo quello che succede in queste ore, guerra in Ucraina, in contesti internazionali, poche donne protagoniste nella vita economica, nella ridefinizione in questa fase così difficile e delicata dei modelli di sviluppo e di crescita, poche donne ancora ai vertici delle grandi aziende. Stiamo in questo senso lavorando a una legge in Senato che possa aggredire questo tema. E poi la capacità di combattere, leggere quanti ancora stereotipi e pregiudizi esistono in ciascuno di noi e quindi anche degli operatori che sono chiamati a fare fronte a questo fenomeno, no? Quindi non, il tema è il cittadino che si gira dall'altra parte o che reputa la donna in qualche modo responsabile di una violenza che subisce, perché un po' se l'è cercata, l'Istat ci diceva nel 2019 che oltre il 50% degli italiani crede che una donna che subisce violenza tutto sommato sarà cercata. E ricordiamoci che tra questi cittadini poi si formano anche gli operatori, che non sono altro da cittadini comuni. Quindi questo senso comune di una lettura, di non credere alle donne, di leggere in maniera stereotipata la relazione, di dire che un po' se l'è cercata, l'ha voluto, giustificare lui e accusare lei. Troppe volte quando si parla di violenza, lei cosa ha fatto, cosa indossava, come si è comportata, lo ha istigato, lo aveva tradito. Io vorrei semplicemente ricordare che al di là dei giudizi etici, di cui ognuno è libero di esprimere la propria opinione, una donna che tradisce può meritare al massimo, se la pensiamo così, di essere lasciata, non certo di essere ammazzata. Sono due cose, due reazioni ben diverse. E invece purtroppo molto spesso, inconsapevolmente, inconsciamente, si tende a comprendere l'uomo e a condannare la donna per i suoi comportamenti.
Quindi un lavoro politico, un lavoro legislativo sicuramente importante, ma soprattutto un lavoro culturale, assolutamente culturale, sì, in questo paese ancora necessario. Ultimissima domanda che mi permetto, senatrice Valente, in tema, un tema andiamo fuori tema, ma non troppo, sì, diciamo, sì, perché in realtà in questi giorni è ritornato, diciamo, alla ribalta un tema che però di cui si dibatte da tanto tempo, che è il tema del cognome materno. Il cognome materno, sì, perché c'è stata questa sentenza, sì, della Corte Costituzionale che ha riportato, diciamo, in luce questo tema di cui si dibatte da anni e che chiaramente vi chiederà anche di essere protagonisti, di legiferare anche come Parlamento per dare appunto delle regole da questo punto di vista. Una battuta da parte sua rispetto a come affronterete questo dibattito, se già ne state parlando come Partito Democratico, come sarà l'approccio.
Ma intanto,
e cosa ne pensa?
Domanda. Intanto esiste già un disegno di legge a prima firma Simona Malpezzi, che è la nostra capogruppo, depositata in Senato, che affronta il tema. Questo non per dire che il Partito Democratico c'era già, ma nei fatti è così, no? Cioè, ci avevamo provato. Poi c'è bisogno di una consapevolezza di tutto il Parlamento e di tutte le forze politiche, anche le più resistenti, a mettere mano. E ovviamente adesso abbiamo più freccia al nostro arco da giocare con questa importante pronuncia della Corte, che era stata peraltro un po' anticipata in termini di sentire dalla questione di legittimità costituzionale che a suo tempo era stata sollevata e raccolta. Quindi c'era un orientamento che andava in questa direzione. Credo che adesso il Parlamento possa con maggiore forza e decisione lavorare su questo fronte. Io qui mi sento di dire che semplicemente l'abbattimento di un retaggio patriarcale, comunque di un modello di famiglia che vedeva ancora l'uomo come dire, assoluto protagonista della dimensione pubblica, no? Anche della famiglia, come abbiamo sentito dire purtroppo anche a senatori attualmente in carica, ma è l'uomo che dà l'eredità sociale e culturale al proprio figlio, la donna semplicemente lo mette al mondo. Quindi la donna vista come una scatola, come un contenitore, e l'uomo in grado di... Questo ovviamente credo che oggi non, Gridi Vendetta non ha bisogno di essere commentato per essere, come dire, avvertito come qualcosa non solo di anacronistico, ma di profondamente ingiusto, sbagliato da tanti punti di vista. E questo, credo che questa pronuncia ci aiuti veramente a mettere una pietra tombale su questa impostazione che, ripeto, non solo è superata nei fatti dalla storia, ma è soprattutto una impostazione culturalmente sbagliata, profondamente sbagliata e ingiusta, che ha fatto tanti danni nella storia del nostro paese.
Benissimo, la ringrazio per questa risposta e la ringrazio per aver partecipato oggi con noi in questo spazio a Radio Immagina. Grazie per il lavoro che fate e portate avanti anche con la commissione d'inchiesta sul femminicidio.
Grazie a lei per lo spazio e a tutti voi per il lavoro.
Grazie ancora, buona giornata. E grazie ai nostri ascoltatori di Radio Immagina, Sara Lilli sempre in voce, e buona giornata.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.